Abbiamo concluso l'esame dei capitoli che vanno dal 139 al 144 del libro settimo. Capitoli fondamentali, tutti centrati su Atene. Atene coraggiosamente protesa la lotta contro il barbaro e grazie al cui contributo i greci avrebbero trovato la salvezza nel 480-479 a.C. Abbiamo visto come dietro questo elogio ci sia in realtà una dura critica, ancora una volta, una dura polemica con l'opinione pubblica ateniese contemporanea, l'opinione degli ateniesi del tempo di Pericle, degli anni 40 e 30 a.C. In realtà la flotta che servì agli ateniesi per difendere i greci era stata concepita per aggredire i greci stessi, in particolare per risolvere, ci dice Erodoto, un contenzioso che durava da molti anni con l'isola di Egina e che chiaramente aveva un orizzonte geopolitico piuttosto definito. Si trattava soprattutto di gareggiare in un certo senso per il primato sull'Egeo. Siamo al capitolo 145, sempre del settimo libro. Tali dunque erano stati gli oracoli ricevuti dagli ateniesi e qui ovviamente Erodoto annoda ciò che sta per riferire a quanto appena concluso di raccontare, la vicenda degli oracoli negativi per gli ateniesi, nonostante i quali poi gli ateniesi, persuasi da Temistocle, decisero effettivamente di salire sulle navi e di opporsi ai persiani. Siamo sempre nell'anno 481 a.C., ovviamente, e convenuti in uno stesso luogo. I greci che nutrivano i sentimenti migliori nei confronti della Grecia si scambiarono pareri e promesse di fedeltà. Poi, tenendo consiglio, decisero innanzitutto di porre fine alle inimicizie e ai conflitti che li opponevano gli uni agli altri. Infatti, vi erano guerre che coinvolgevano vari popoli, e la più grave era quella tra ateniesi ed eginetti. In seguito, apprendendo che Serse con il suo esercito si trovava a Sardi, stabilirono di mandare spie in Asia per informarsi sugli affari del re e messi ad Argo per stipulare un'alleanza contro il persiano, di inviarne altre in Sicilia da Gelone, figlio di Idomene, e a Corcira per sollecitare aiuti alla Grecia, altri infine a Creta, pensando di verificare se mai i greci riuscissero a far blocco e ad agire tutti insieme all'unisono di comune accordo, dal momento che terribili pericoli incombevano indistintamente su tutti i greci. La potenza di Gelone aveva fama di essere grande e di molto superiore a quella di qualsiasi città greca. Dopo aver riferito degli oracoli resi dalla Pizia, da Delfi agli Ateniesi, ecco che in questo capitolo 145 l'attenzione di Erodoto nuovamente ritorna un po' ai greci tutti. E qui bisogna dire, Erodoto dice alcune cose e non ne dice altre. Il capitolo è molto importante perché riguarda l'organizzazione di una coalizione panellenica in funzione antipersiana, cioè contro Serse, il cui arrivo è imminente. Ora, procediamo con ordine. Erodoto dice che i greci si ritrovarono in uno stesso luogo, ma quale sia questo luogo non è indicato. Il lettore dell'opera di Erodoto viene poi a sapere o a capire che questo luogo dovrebbe essere Corinto sull'Istmo. In ogni caso, il luogo, questo luogo convenuto per il ritrovo, non è segnalato esplicitamente. Tra l'altro, a ritrovarsi sarebbero stati, seguendo sempre la traduzione della Bevilacqua, i greci che nutrivano i sentimenti migliori nei confronti della Grecia. Vale dire ton ellenon ton peritenellada tameino phroneonton. Dunque non tutti i greci si sarebbero ritrovati in questo luogo comune, in questo luogo convenuto, soltanto quelli che nutrivano i sentimenti migliori nei confronti della Grecia, cioè quelli che intendevano opporsi al persiano impedendo che Serse invadesse la Grecia stessa. Un catalogo non ci viene dato da Erodoto. Non sappiamo chi esattamente tra i greci si sia ritrovato con propri delegati in questo centro che dovrebbe essere per l'appunto Corinto. Una volta ritrovatisi, costoro si sarebbero scambiati pareri e promesse di fedeltà. Dice il testo greco: Didonton sfisi logon kai pistin. Dunque si tennero dei discorsi, ma i discorsi non vengono riportati da Erodoto, né sappiamo chi effettivamente parlò. A seguito di questi discorsi ci sarebbero state anche, dice la Bevilacqua nella traduzione, promesse di fedeltà. Il testo greco è pistin. Pistis, promesse di fedeltà, sono giuramenti. Quali potrebbero essere questi giuramenti? Forse, o almeno un contenuto di giuramento, ci potrebbe essere dato nel capitolo 132, in uno dei capitoli precedenti del settimo libro, laddove si fa riferimento al fatto che i greci si impegnavano a far pagare la decima al dio di Delfi da parte di quei greci che non si fossero opposti all'invasione di Serse. Però questo è un contenuto, certamente non è l'insieme dei giuramenti e delle promesse di fedeltà effettivamente formulate. Poi si parla di un consiglio, poi tenendo consiglio decisero innanzitutto di porre fine all'inimicizia e ai conflitti che le opponevano gli uni agli altri. Infatti vi erano guerre che coinvolgevano vari popoli, la più grave era quella tra Ateniesi e Geneti. Ancora una volta Erodoto insiste sul fatto che la guerra tra Ateniesi e dei Geneti non era certamente poca cosa, anzi tra tutte le guerre combattute era per l'appunto quella più problematica, quella più pesante. E notate tra l'altro come Erodoto mette in evidenza come la guerra tra Ateniesi e dei Geneti non fosse l'unica guerra combattuta, ma ancora una volta quali altre guerre in quel momento fossero combattute non ci viene riferito. Per i greci che avevano intenzione di opporsi a Serse, porre fine alle guerre era condizione assolutamente essenziale per procedere insieme a difendere la Grecia come un bene comune. Quindi la guerra tra Ateniesi e Geneti viene sospesa, quella guerra, vi ricordo, in ragione della quale pochi anni prima, nel 483-482 a.C., gli Ateniesi avevano deciso di investire le risorse dell'Aurion per l'allestimento di navi, su suggerimento di Temistocle. In seguito, apprendendo che Serse con il suo esercito si trovava a Sardi, stabilirono di mandare spie in Asia. Ecco che a questo punto, nel paragrafo 2 del capitolo 145, Erodoto passa ad indicare quali furono i primi dispositivi adottati dai greci coalizzati per affrontare la minaccia persiana. Qualcosa va fatto, insomma, prima che il persiano arrivi. C'è tempo per mandare delle spie in Asia. È giusto per avere un'idea un pochino più dettagliata sui piani del Gran Re. Si vuole inviare dei messi ad Argo. E questo ci suggerisce ovviamente che tra i delegati riuniti non ci siano rappresentanti degli Argivi, altrimenti non ci sarebbe necessità di contattarli per via diplomatica, contattare gli Argivi per via diplomatica, voglio dire. Poi si decide di inviare anche altri diplomatici in Sicilia da Gelone, figlio di Dinomene. Quindi manca anche Gelone. Gelone è il potente tiranno di Siracusa in questo tempo. E anche a Corcira, l'isola di Corcira, e quindi anche la città di Corcira, è una città che era forte sul versante militare, soprattutto navale. Evidentemente non ci sono delegati corciresi, quindi si tratterebbe anche di coinvolgere i corciresi in questa alleanza. E poi infine anche a Creta, dunque mancano anche i cretesi. L'intenzione è quella di creare per l'appunto un blocco comune. E notate l'appunto finale di Erodoto. La potenza di Gelone aveva fama di essere grande e di molto superiore a quella di qualsiasi città greca. Con questo appunto Erodoto ci fa capire che tra tutte le trattative diplomatiche che i greci della alleanza antipersiana intendono effettivamente avviare e condurre, quella di Gelone è senz'altro la più importante. Insomma, la presenza di Gelone al proprio fianco o meno può essere decisiva per le sorti del conflitto. C'è un punto che non vediamo affrontato da Erodoto in questo capitolo 145, la cosa a dir poco sorprendente. I greci stanno per impegnarsi in una guerra di difesa per la salvezza contro un esercito sterminato, l'esercito di Serse. E Serse si muove sia sulla terra che sul mare. I greci avrebbero tutte le ragioni per affrontare un problema. Chi comanda chi? Trattandosi di una guerra complicata, appunto su un doppio fronte, la terra e il mare, sarebbe logico preoccuparsi di scegliere un egemone, una guida. e magari, perché no, anche due guide distinte, una per la terra e una per il mare. Di tutto questo non c'è traccia nel capitolo 145 di Erodoto. Una lacuna, un'assenza, un silenzio veramente strano. Vedremo come la cosa si svilupperà, anche perché, date retta a me, Erodoto in realtà sa più di quanto non dica in questo capitolo 145. Evidentemente ha preferito, ha deciso, per ragioni che almeno per il momento non possiamo scrutare e non possiamo neanche immaginare, di non far luce su un punto che è logico pensare fosse stato trattato dai greci nella circostanza della loro prima riunione. Scegliere il capo o i capi designati a guidare lo schieramento greco contro Serse e il suo esercito.